Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti all'ascolto. Il Beato Giovanni Paolo II, il Papa venuto da lontano. Programma speciale proposto da Franca Salerno. Seconda parte. Molte sarebbero le cose da dire quando un padre, un grande padre, come Giovanni Paolo II, viene proclamato beato. Lo ricordiamo nei gesti, nelle parole, nelle virtù della fortezza, della fede e della carità che in tutta la sua vita ha testimoniato. Ora tocca a noi, a tutti noi, essere pronti a ricevere e a mettere a frutto questa grande eredità, così scriveva Marco Cardinali in un suo commento. Noi siamo Radio Vaticana, siamo la radio del Papa, siamo Orizzonti Cristiani, il programma formativo culturale di questa emittente. E ci è sembrato il modo migliore per ricordare il beato Giovanni Paolo II, richiamare, come abbiamo cominciato a fare nel nostro precedente incontro, alcuni momenti salienti del suo straordinario pontificato.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum dominum carolum. Sancte Romane Ecclesie, Cardinalem Wojtyła. Qui, sibi nomen imposuit Ioannis Pauli.
Sono le 18:44 del 16 ottobre 1978, quando il cardinale Pericle Felici dà questo gioioso annunzio. I cardinali elettori scelsero Karol Wojtyła come supremo pastore perché lo conoscevano in particolare come uomo di preghiera e di meditazione. 13 giorni dopo, Giovanni Paolo II lo conferma, salendo al santuario della Mentorella e iniziando come papa quella che sarà una delle note distintive del suo pontificato, la devozione mariana.
Ho spesso visitato il santuario della Madonna della Mentorella. Questo è un luogo in cui in modo particolare l'uomo si apre di fronte a Dio. Luogo dove, lontano da tutto, ma anche nello stesso tempo, vicino alla natura, si parla confidenzialmente con Dio stesso. Questo luogo, durante i miei soggiorni a Roma, mi ha aiutato molto a pregare. E perciò anche oggi ho desiderato venire qui. La preghiera, che in vari modi esprime il rapporto dell'uomo col Dio vivo, è anche il primo compito e quasi il primo annunzio del Papa, il primo messaggio del Papa, così come è la prima condizione del suo servizio nella Chiesa e nel mondo.
La preghiera ha sostenuto tutta la vita di Giovanni Paolo II. Dalla preghiera ha tratto la forza e il coraggio di affrontare i momenti più drammatici di questi anni, anche quando, vittima del folle attentato del 13 maggio 1981, lotta contro la sofferenza e la stessa morte, offrendosi vittima con Cristo per la salvezza del mondo. Certamente, una forza soprannaturale ha guidato e sorretto Giovanni Paolo II nel suo ministero pastorale. Un'attività la sua anche nelle condizioni di malato, che ebbe del prodigioso, sempre affidata all'intercessione della Vergine Maria, alla quale ha consacrato se stesso, la Chiesa, il mondo. Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma, 8 dicembre 1978.
Salus populi romani. Il nuovo vescovo di Roma varca oggi la soglia del tempio mariano della città eterna, consapevole della lotta fra il bene e il male che pervade il cuore di ogni uomo, che si svolge nella storia dell'umanità ed anche nell'anima del popolo romano. E perciò il Papa, agli inizi del suo servizio episcopale nella cattedra di San Pietro a Roma, desidera affidare la Chiesa in modo particolare a colei in cui si è compiuta la stupenda e totale vittoria del bene sul male, dell'amore sull'odio, della grazia sul peccato. A colei della quale Paolo VI disse che è inizio del mondo migliore, all'Immacolata, le affida se stesso come servo dei servi e tutti coloro che egli serve e tutti coloro che con lui servono, le affida la Chiesa romana come pegno e principio di tutte le chiese del mondo nella loro universale unità. Gliela affida e offre come sua proprietà. Totus tuus ego sum, ed omnia mea tua sunt, accipio te in mea omnia.
Non possiamo certo non rilevare che nella vicenda umana e pastorale di questo Papa c'è stato qualcosa di particolare su cui noi non osiamo emettere giudizi, ma possiamo riflettere. Così commentava in un suo saggio nel 2001 padre Giovanni Giorgianni. Cominciando dalle concordanze straordinarie fra i cosiddetti segreti rivelati dalla Vergine Immacolata ai tre pastorelli di Fatima e alcuni avvenimenti fra i più importanti del pontificato di Giovanni Paolo II. Sappiamo delle apparizioni di Fatima a cominciare dal 1917. Nella terza, il 13 luglio dello stesso anno, la Madonna fece vedere ai tre pastorelli l'inferno, poi raccomandò la devozione al suo cuore immacolato per salvare molte anime e porre fine alla guerra. Predisse che sotto il pontificato di Pio XI sarebbero iniziati nuovi dolori, annunciati da un misterioso arrossamento del cielo. Possiamo ricordare la straordinaria alba boreale del 1938, a cui seguì una guerra orrenda. L'altra riguarda quanto il Papa avrebbe dovuto soffrire e la conversione della Russia. Al momento delle apparizioni della Vergine di Fatima, nessuno avrebbe potuto immaginare la caduta del comunismo e meno che meno un attentato al Papa. Ma questo Papa, venuto da lontano, fin dal primo anno del suo pontificato con il viaggio in Polonia, ha portato in tutto il mondo e proposto a tutti i popoli il programma apostolico di aprire le porte a Cristo. Suscitava stupore e ammirazione, ma non in tutti. E venne quel 13 maggio 1981, che parve per un attimo fermare il mondo. A Piazza San Pietro, una mano assassina sparò alla bianca figura che girava in mezzo ai suoi fedeli, venuti a salutarlo da ogni parte della terra. Cominciavano ad avverarsi le parole della Vergine. Il Santo Padre avrà molto da soffrire. Giovanni Paolo II si salvò da quell'attentato e l'anno dopo andò a Fatima per ringraziare la Vergine dello scampato pericolo. Due anni dopo, il 25 marzo 1984, a conclusione dell'anno giubilare della Redenzione, il Papa, ai piedi della Vergine Immacolata in piazza San Pietro, ripete la consacrazione e l'affidamento.
O Madre degli uomini e dei popoli, tu che conosci tutte le loro sofferenze e le loro speranze, tu che senti maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre che scuotono il mondo contemporaneo, accogli il nostro grido che, mossi dallo Spirito Santo, rivolgiamo direttamente al tuo cuore. Abbraccia con amore di madre e di serva del Signore questo nostro mondo umano che ti affidiamo e consacriamo, pieni di inquietudine per la sorte terrena ed eterna degli uomini e dei popoli. In modo speciale ti affidiamo e consacriamo quegli uomini e quelle nazioni che di questo affidamento e di questa consacrazione hanno particolarmente bisogno. Affidandoti, o Madre, il mondo, tutti gli uomini e tutti i popoli, ti affidiamo anche la stessa consacrazione del mondo, mettendola nel tuo cuore materno, nel tuo cuore immacolato, si sveli per tutti la luce della speranza.
Cosa possiamo dire? Si tratta di casi fortuiti o di disegno provvidenziale? Il 6 novembre 1989, nella Germania dell'Est, il governo si dimette. Il 9 novembre viene deciso di aprire alcuni posti di frontiera nel famigerato muro di Berlino. Senza sapere come e per ordine di chi, il muro viene abbattuto. Fra il 1989 e il 1991 avvengono mutamenti impensabili. Cade la dittatura, si ristabiliscono le regole della democrazia, come pure le relazioni diplomatiche con la Santa Sede. Il 7 gennaio 1991 la Chiesa ortodossa celebra il Natale, che è divenuto anche festività civile. Le celebrazioni liturgiche vengono trasmesse dalla televisione di Stato. Il 25 dicembre 1991, festa di Natale per i cristiani occidentali, viene ammainata la bandiera rossa dal Cremlino. L'Unione Sovietica, come tale, non esiste più.
Fratelli e sorelle, non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. Aiutate il Papa e tutti quanti vogliono servire Cristo e con la potestà di Cristo servire l'uomo e l'umanità intera. Non abbiate paura, aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura!
Nel 1992 il Papa tornava a Fatima, portando in dono la pallottola estratta dal suo corpo. È stata inserita come pietra preziosa nella corona della statua della Vergine Maria. Certo, i fatti della storia vanno studiati nelle loro premesse, cause, circostanze, sviluppi, conclusioni. Sono tutti fatti umani, giacché l'uomo è dotato di libertà, di capacità di scelta e porta la responsabilità delle proprie decisioni. La fede, però, commentava ancora padre Giorgianni, ci insegna che Dio opera nella storia con un progetto misterioso che include la nostra libertà e persegue le proprie finalità di salvezza soprannaturale. Fece impressione che Giovanni Paolo II ebbe a dire che perestroica significa anche conversione. Non pretendiamo di affermare che l'azione del Papa consacrato a Maria sia stata determinante, anche per non seguire quanto molta stampa scrisse a chiare lettere, ma dando soltanto un'interpretazione politica. Contro tale interpretazione reagì lo stesso Giovanni Paolo II, dicendo che non c'è politica nell'azione della Chiesa. La Chiesa mira ad annunziare il Vangelo, a difendere la verità, la giustizia, il diritto dei popoli e dell'individuo, nel quadro del suo annunzio di salvezza soprannaturale. I principi cristiani influiscono nella condizione esteriore e sociale dell'umanità, non per dominarla, ma per fomentare lo spirito di libertà e solidarietà. E il 19 gennaio 1990, parlando alla civiltà cattolica, ribadiva quanto detto.
La Chiesa cattolica è andata accrescendo la sua presenza nel mondo in adempimento del suo carattere cattolico, cioè universale. Soprattutto nel corso di questo secolo essa è apparsa sempre più chiaramente come la Chiesa di tutti, la Chiesa per tutti, facendosi voce di coloro che non hanno voce o non riescono a farsi sentire.
Giovanni Paolo II, il Papa di Maria, il Papa dei viaggi, il Papa dei giovani, il Papa del coraggio, del perdono, della sofferenza. Su quest'ultimo aspetto del pontificato c'è stato un episodio a nostro dire emblematico. Il giorno dopo la sua elezione, Papa Wojtyła lascia in forma privatissima il Vaticano e si reca al Policlinico Gemelli per trovare un suo amico, il Cardinale Descour, all'epoca segretario del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. Dopo la visita, il Papa incontra in una saletta diversi degenti e rivolge loro alcune parole, mentre in sottofondo, è una curiosità, da una saletta vicina si sente il giornale radio della radiotelevisione italiana che annuncia uno speciale sull'elezione del Papa.
Mi scusate se farò qualche sbaglio nella lingua, ma credo che con aiuto di tutti potrò arrivare. Allora sono molto grato alla provvidenza che oggi, quasi 24 ore dopo il momento quando si manifestava la volontà di Dio, io potevo già abbandonare il Vaticano e passare un po' per le strade di Roma. E voglio ringraziare a tutti che mi hanno ricevuto ieri sera e anche oggi pomeriggio. Voglio ringraziare a tutti che mi hanno guidato qui e anche un po' salvato, per l'entusiasmo arrivare anche a quello che il Papa restasse nell'ospedale subito, da curare. Stamattina, parlando ai eminentissimi padri cardinali, ho detto che all'inizio del mio ministero papale mi appoggio soprattutto a tutti quelli che soffrono e che uniscono con la sofferenza, con la passione, con i dolori, uniscono la preghiera. Carissimi fratelli e sorelle, io vorrei confidarmi alle vostre preghiere. Voi siete, umanamente parlando, deboli, ammalati, ma voi siete anche molto potenti. Molto potenti. Così come è potente Gesù Cristo crocifisso.
Meno di 3 anni dopo, purtroppo, si avverava per l'attentato subito il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli. Una vita, quella di Giovanni Paolo II, salvata dall'intercessione della Vergine di Fatima. Questa è stata sempre la convinzione del Papa. D'altra parte, gli stessi medici allora, e confermano oggi, la guarigione ebbe del sorprendente. Domenica 17 maggio, 5 giorni dopo l'attentato, il Papa, consacrato a Maria, recita dal suo letto di dolore la preghiera mariana che la Radio Vaticana, la sua radio, trasmette in tutto il mondo. È un miracolo.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Carissimi fratelli e sorelle, so che in questi giorni, e specialmente in quest'ora, del Regina Cedi, siete uniti con me. Vi ringrazio commosso per le vostre preghiere e tutti vi benedico. Sono particolarmente vicino alle due persone ferite insieme con me. Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente perdonato. Unito a Cristo, sacerdote e vittima, offro le mie sofferenze per la Chiesa e per il mondo.
A te, Maria, ripeto, totus tuus ego sum.
Piazza San Pietro, 16 ottobre 2003. Dall'omelia nel 25° di pontificato.
A te, Signore Gesù Cristo, unico pastore della Chiesa, offro i frutti di questi 25 anni di ministero al servizio del popolo che mi hai affidato. Ti rinnovo per le mani di Maria, madre amata, e dono di me stesso, del presente e del futuro. Tutto si compie secondo la tua volontà, pastore supremo, resta in mezzo a noi perché possiamo con te procedere sicuri verso la casa del Padre, verso la casa del Padre. Amen.
Franca Salerno ha proposto il Beato Giovanni Paolo II, il Papa venuto da lontano, seconda parte. Gli inserti in voce del Beato Giovanni Paolo II sono tratti dall'archivio della Radio Vaticana. Tecnici del suono Silvio Anelli e Roberto Colangeli. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.